Buonasera, benvenute, benvenuti a Popsera da Andrea Monti. La nostra trasmissione estiva di approfondimento della sera fino alle 19.30, poi il giornale radio, Metro Regione e ancora mezz'ora insieme se volete fino alle 20.30 dalle 20. Nella prima parte parleremo di Gaza, come abbiamo fatto anche ieri, sempre nella prima mezz'ora della carestia, parleremo anche delle trattative in corso, parleremo anche più avanti dei CPR, dei loro costi, ma anche naturalmente della questione del rispetto dei diritti umani, e parliamo in particolare del piano Albania del governo. Torneremo su una sentenza che riguarda il clima e poi nell'ultima parte, tra le 8 e le 8 e mezza, parleremo di altre guerre, non quella di Gaza, non so se si possa definire una guerra, degli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia e poi invece della guerra in Ucraina. Tutto questo più tardi a partire dalle 20.
I dreamt what you were offering. Imagine lying next to me, your shirt and your reputation toss. I will write our story in my mind and write about our dreams and triumphs. This might be my innocence lost. I can taste the ocean on your
Oggi, forse lo sentivate poco fa nel nostro giornale radio, l'UNRWA, l'agenzia ONU per la Palestina, ha detto che le persone a Gaza ormai sono cadaveri che camminano. Abbiamo 6.000 camion di aiuti pronti a entrare, dice la stessa UNRWA, ma appunto l'esercito israeliano non li fa entrare, quindi c'è questa carestia su cui si sono ripetuti allarmi per mesi e che ora emerge drammaticamente, nonostante il fatto che venga impedito alla stampa internazionale di entrare nella striscia, ma emerge comunque dalle foto, dalle immagini, dalle denunce che arrivano da Gaza, anche da quei giornalisti che invece a Gaza ci sono e che sono gli stessi giornalisti palestinesi. Per esempio, nelle ultime ore c'è stato anche un appello di 4 testate occidentali, testate di stampa molto prestigiose, l'agenzia AFP, l'agenzia Associated Press, la Reuters e la BBC, hanno chiesto al governo israeliano di permettere ai giornalisti appunto di entrare a Gaza per testimoniare quello che sta succedendo, ma anche di uscire, perché dicono i giornalisti devono affrontare molte difficoltà in una zona di guerra, ma queste testate si dicono anche profondamente preoccupate che la fame ora minacci la sopravvivenza delle persone che da dentro la striscia lavorano per loro. Mattia Guastafierro ha parlato della situazione a Gaza, della carestia, con Andrea Iacomini, che è il portavoce di UNICEF in Italia.
Noi, come Agenzia delle Nazioni Unite presente proprio sul territorio, stiamo da tempo, come accade per tutte le crisi gravi che abbiamo affrontato in questi decenni, ammonendo la società civile, la politica, i paesi, che si sarebbe arrivati a tutto questo. Ed è esattamente dove siamo arrivati. Abbiamo denunciato casi di malattie ed epidemie che poi si sono verificati. Oggi ci sono casi di epidemia di epatite A e B, ci sono casi di meningite, ci sono ritorno ancora una volta di polio, che ricordo avevamo debellato in parte proprio all'inizio del conflitto. Avevamo denunciato che i casi di malnutrizione acuta sarebbero aumentati sempre di più, avrebbero colpito 17.000 mamme, ed oggi siamo arrivati addirittura a 6.000 bambini, oltre che a 17.000 mamme gravemente malnutriti. A giugno, un aumento del 180% dei casi di malnutrizione acuta rispetto a febbraio. Ecco, tutto questo, tutto il peggio che ci siamo augurati, non perché portiamo sempre dei messaggi negativi, ma perché abbiamo dei team sul posto che raccontano questo si sta verificando. Negli ultimi 21 mesi di guerra, lo voglio precisare, secondo le notizie che abbiamo, non sono soltanto stati uccisi 17.000 bambini, 30.000 sono stati feriti, sono stati uccisi al giorno 28 bambini, come se fossero un'intera classe dei nostri figli. No, una classe al giorno muore a causa della guerra, a causa dei bombardamenti, a causa delle mutilazioni e adesso anche a causa della fame, a causa della povertà, a causa del fatto che non c'è più nulla. E quello che colpisce più di tutto è che anche la stessa mancanza di accesso alle cure neonatali, che è stata ridotta del 70%, è tutto dovuto ad una situazione procurata dall'uomo, che vuole l'uomo. Non siamo di fronte a una siccità a Gaza perché manca l'acqua, perché è una zona dove non c'è acqua, dove c'è una crisi come quelle che siamo abituati ad affrontare in Africa, nel sud-est asiatico, dovute al cambiamento climatico. No, questa è una crisi voluta dall'uomo e che l'uomo può interrompere, esattamente come la carestia in atto. Questa è una carestia fabbricata dall'uomo che si può interrompere domani mattina e che purtroppo invece è un'arma per distruggere in particolar modo la vita di bambini che, lo voglio ricordare, non hanno nulla a che fare con questo conflitto, non hanno colpe, pagano colpe se le pagano non loro. A questo aggiungiamo che chiaramente poi il fatto che non entrino aiuti umanitari di nessun genere e che le Nazioni Unite non possono fare il lavoro che sono abituate a fare peggiora di molto la situazione.
C'è una stima delle persone che sono morte per mancanza di cibo e nello specifico c'è una stima di bambini morti per queste ragioni?
Siamo rimasti ai 110 casi di qualche giorno fa, però ecco, 6.000 bambini gravemente malnutriti a giugno vuol dire, con questo aumento di cui parlavo del 180% dei casi di malnutrizione acuta, che sono bambini che purtroppo a luglio rischiano di morire. Quindi sicuramente c'è un trend sul quale siamo abituati a lavorare già da tempo, che purtroppo porterà a risultati devastanti, catastrofici, inimmaginabili se non si interviene immediatamente.
In tutto questo, che fine ha fatto il lavoro di quella controversa fondazione umanitaria gestita da Israele e dagli Stati Uniti, la Gaza Humanitarian Foundation, è stata accusata, ed era effettivamente così, essere una sorta di trappola. Ma adesso non si hanno nemmeno più notizie di quelle piccole distribuzioni di aiuti che faceva quell'agenzia, o sbaglio?
Questo dovrebbe dircelo chi fa informazione, e che in qualche modo ci raccontano cosa accade anche rispetto a questa organizzazione, che, lo ricordo, aveva soltanto 5 punti rispetto a tutta quanta, diciamo, la mole di territorio. Ricordo che ci sono 2 milioni di persone, 1 milione di bambini da aiutare, e che purtroppo a intermittenza ha perso e chiuso. Noi possiamo solo dire che dopo 11 settimane di blocco totale degli aiuti, le autorità hanno permesso l'ingresso nella striscia di una piccolissima quantità di forniture delle Nazioni Unite a partire dalla metà di maggio, ma che non è minimamente sufficiente, perché fino a qualche giorno fa sono entrati circa 30 camion dell'ONU al giorno per scaricare aiuti nei valichi che sono stati peraltro designati. Noi avevamo dei prodotti nutrizionali, avevamo delle forniture per il trattamento dell'acqua, dei vaccini, ma immaginate cosa sono 30 camion al giorno, una minima parte di quello che serve a 2 milioni di persone per sopravvivere. Noi chiediamo veramente di permettere l'ingresso, la consegna degli aiuti a Gaza velocemente per soddisfare i bisogni delle famiglie. Noi come UNICEF, insieme ai nostri partner, addirittura abbiamo portato assistenza umanitaria in 400 punti di distribuzione. Figuriamoci se i 5 dove stavano lavorando questa fondazione erano sufficienti. Peraltro sappiamo anche di sparatorie, sappiamo anche di bambini che si sono perduti durante il cammino perché non erano vicini a tutte le zone dove si trovavano gli sfollati, quindi sfollamenti continui per andare a prendere cibo. Siamo proprio oltre qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario. Ecco, noi siamo pronti, però lo chiediamo con grandissima forza, di garantirci la possibilità di fare il nostro lavoro, perché le medicine, i vaccini, l'acqua, il cibo, noi lo possiamo portare, possiamo raggiungere tutti quelli che ne hanno bisogno, dovunque si trovino, perché siamo in quel territorio da sempre, ma dobbiamo avere gli accessi adeguati. Quindi bisogna tornare a far funzionare a guida delle Nazioni Unite tutti quanti gli aiuti, con un accesso umanitario sicuro, che sia sostenuto attraverso i valichi disponibili e secondo le norme poi di, naturalmente, imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza. Non so se quello che è stato fatto fino ad oggi in termini di aiuti risponda a queste caratteristiche.
Ricordiamo che la stessa ONU nei giorni scorsi ha denunciato che oltre 1000 persone sono morte nelle scorse settimane mentre cercavano di assicurarsi aiuti umanitari da quella che veniva citata nell'intervista, la Gaza Humanitarian Foundation, che ha preso il posto, non per volontà delle Nazioni Unite, delle stesse Nazioni Unite, nella distribuzione di aiuti umanitari da quando questa è ripresa dopo il blocco imposto da Israele, ma appunto è ripresa in una modalità terrificante, con pochi centri di distribuzione, sentivate Iacomini, e con un rischio mortale veramente alto per chi è andato a cercare di procurarsi del cibo lì. Va anche detto che dopo che era stata registrata questa intervista ad Andrea Iacomini, c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda il numero delle persone che sarebbero morte per fame a Gaza. Dagli cito da Al Jazeera, che dice: gli ospedali nella striscia hanno registrato altre 2 morti dovute alla carestia e alla malnutrizione nelle ultime 24 ore, portando il totale ad almeno 115 persone. Saluto e ringrazio Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia della testata israeliana Arez. Ciao Anna.
Ciao, buonasera.
Buonasera a te. Ti chiedo innanzitutto cosa si dice in questi giorni in cui l'attenzione internazionale, anche italiana mi pare, mediatica, è alta su quello che sta succedendo a Gaza. Ti chiedo cosa si dice sui media israeliani sulla carestia.
Ecco, allora, diciamo, la carestia sta attirando l'attenzione ovviamente dei media internazionali, anche per la prima volta dei media israeliani cosiddetti mainstream, no? E per cui, cioè, perché uno mente, non so, cose super di destra vicine ai coloni, poi c'è Arez e poco altro, 972, che sono molto di sinistra e contrario a questa guerra, però poi c'è anche, diciamo, una zona grigia nel mezzo. Per esempio il canale 12 ha proprio fatto un reportage, cioè almeno ha mandato in onda immagini che facevano proprio vedere diciamo gli effetti terribili che la carestia, ricordiamo, diciamo che è il risultato delle politiche di Israele, non è un fatto naturale, che questa carestia ha avuto sui corpi dei palestinesi, in particolare dei bambini. E ho sentito per esempio anche Ilana Dayan, che è una giornalista investigativa molto famosa di sinistra, ma non associata alla sinistra radicale, parlare insomma, di questa carestia. Ci si rende conto, si comincia a rendere conto che questa cosa è veramente grossa da un punto di vista morale, ma è anche veramente grossa e, diciamo, per le implicazioni internazionali. Anche perché io non voglio fare, diciamo, il gufo e portare cattive notizie, però la cosa terribile dei morti per fame, no, è che è un po', diciamo, tendono a crescere in modo esponenziale, no? Cioè, abbiamo visto anche queste settimane, no, che nei primi giorni erano in pochi, adesso cominciano a essere in tanti tutto il giorno. Perché? Perché c'è un effetto accumulo, quindi ogni giorno che passa è peggio.
E a livello politico, intanto, continuano ad arrivare anche, immagino non solo, ma anche in Israele dichiarazioni agghiaccianti. Abbiamo letto quella di questo ministro di estrema destra, non so se pronuncio bene il nome, Amichai Ben Eliyahu, che ha detto tutta Gaza sarà ebraica, il governo sta spingendo affinché venga cancellata, stiamo estirpando questo male. Ora, se estirpare il male si riferisce ad Hamas, non è quella la questione, ma ecco, qui si sta andando ben
Non
oltre
credo
estirpare Hamas.
che intendesse questo, no? E beh, è chiaro, cioè, diciamo, c'è una parte del governo e io credo che non sia più ormai solo una parte, ma un po' tutto il governo che evidentemente spinge a depopolare la striscia di Gaza dei suoi diciamo, abitanti originari, cioè dei palestinesi. Questa cosa e la fai, cioè, è chiaro che la carestia è uno strumento per farlo, non perché veramente, adesso per quanto mostruosa sia la cosa, pensino che tu puoi ammazzare per fame 2 milioni di palestinesi, ma perché se un po' cominciano a morire per fame, sempre di più tenteranno di fuggire. E mi sembra, diciamo, evidente che questo è il piano, che poi riguardi una parte della striscia di Gaza o tutta la striscia di Gaza, non lo so, però diciamo non c'è altra spiegazione, perché veramente non c'è una motivazione strategica all'ammazzare, cioè insomma, al far morire per fame tutta questa gente.
Parallelamente a questi orrori, come ormai siamo tristemente abituati a vedere, vanno avanti le trattative. Oggi c'era la questione particolarmente stridente di questo vertice o presunto vertice tra l'inviato statunitense Witkoff, il primo ministro del Qatar Al-Thani, che poi, secondo l'agenzia ANSA, l'ha scritto nel pomeriggio, in realtà non ci sarebbe, il ministro israeliano Ron Dermer. Vertice, dico stridente, perché si sarebbe tenuto, si starebbe tenendo forse in queste ore su un mega yacht al largo della Sardegna. Ecco, questo ovviamente colpiva semplicemente l'immagine in sé, ma poi resta la sostanza del fatto che mi pare, smentiscimi, spero che tu possa smentirmi, che siamo un po' alle solite, nel senso che al di là di questo vertice, Hamas nelle scorse ore ha confermato di aver presentato la sua risposta, poi Netanyahu ha richiamato la sua squadra negoziale dal Qatar, perché contemporaneamente le trattative vanno avanti anche là, in Qatar, paese mediatore. Nel pomeriggio la stessa agenzia ANSA scriveva di una clausola che Hamas avrebbe inserito per, diciamo, impedire a Israele di riprendere la guerra una volta finito il possibile cessate il fuoco di 60 giorni. E siamo un po' alle solite, perché è la richiesta di Hamas un po' da sempre, quella di una fine definitiva, scusate il gioco di parole, della guerra. Dall'altra parte c'è Israele che dice non se ne parla. Ecco, quindi
Sì. Beh,
speranze
sì,
concrete
diciamo
ce
che
ne
diciamo,
sono o siamo un po' alle solite?
no, allora, il tema è sempre quello, no? Che Israele vorrebbe un cessate il fuoco e mentre Hamas vorrebbe, diciamo, un cessate, in realtà non vorrebbe la pace a lungo termine, vorrebbe dire riconoscere lo Stato di Israele e dire non lo attaccherò mai più, cosa che ovviamente Hamas non può e non vuole fare. Vorrebbe, diciamo, Israele vorrebbe un cessate il fuoco corto o a medio termine, Hamas vorrebbe un cessate il fuoco lungo, nessuno dei due vuole la pace e neanche fa finta di volerlo. di questo bisogna dire, dargli atto, però diciamo quello che secondo me sta emergendo in questi giorni è la mancanza di senso di urgenza da parte di tutte le parti coinvolte, perché evidentemente Netanyahu questa cosa la sta facendo su lui e la vuole fare. Hamas, stanno morendo i palestinesi, mica stanno morendo quelli di Hamas. A loro cosa gliene frega? Anzi, più va in lungo sta cosa, più Israele ci fa la figura del cattivo, anche giustamente, e più Hamas nella loro testa malata diventa forte. E contemporaneamente anche diciamo, il Qatar non mi dà l'impressione per le cose uscite di avere un senso, un particolare senso di urgenza. Io lo ribadisco sempre, finora tutte le mediazioni che sono finite in cessate il fuoco significativi e non duraturi, però almeno un po' lunghi, sono state il frutto della media di mediazione a trazione egiziana, non a trazione del Qatar, perché sono in atto tutte e due e a dimostrazione, sto dicendo che i qatarioti sono cattivi, però evidentemente gli egiziani sono un pochino più bravi. E una cosa che mi stupisce è proprio il senso di urgenza, no? Cioè, tra l'altro c'è anche una, proprio per fame, c'è un procedimento aperto alla, come fame come crimine di guerra, un procedimento aperto alla Corte Penale Internazionale, che è separato dalle accuse di genocidio che invece avvengono alla Corte di Giustizia Internazionale. Ecco, cioè, a me stupisce anche che non ci siano state dichiarazioni o comunque un accelerarsi non processo perché siamo nel pre-trial, però da parte della Corte Penale Internazionale. Cioè, a me, io, cioè, non è per andare contro alla Corte Penale Internazionale, però davanti a questa tragedia umanitaria io percepisco da tutte le parti della comunità internazionale la mancanza di un senso di urgenza, che è oscena come cosa perché proprio per la sua natura e la fame è qualcosa, no, che ogni giorno peggiora.
Sì, ed è come appunto se questo senso di urgenza, al di là delle persone che stanno vivendo direttamente quello che sta succedendo, quindi dei palestinesi di Gaza, è come se non ce l'avesse nessuno, perché appunto vale per i governi europei, vale per il governo statunitense. Ora non che immagino con Trump ci si possa aspettare molto. C'è la questione naturalmente complicata perché si parla comunque di un paese in guerra, ma anche della società israeliana, della reazione o non reazione a quello che sta succedendo a Gaza. Quindi ecco, l'urgenza che richiama a quello che sta succedendo manca un po' ovunque.
Eh sì, esattamente, mi sembra, diciamo, una diagnosi corretta.
Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia della testata israeliana Haaretz, grazie come sempre per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Buon lavoro ad Anna Momigliano. Così adesso chiudiamo questa pagina della trasmissione dedicata ancora a Gaza, alla carestia, alle stragi che comunque continuano ad avvenire, appunto per varie cause. Ora in questi giorni si parla in particolare della carestia ed è probabilmente effettivamente la maggior causa di morte in questi giorni, ma ci sono poi i combattimenti, ci sono le persone che sono morte appunto cercando di ottenere gli aiuti umanitari nei centri della Gaza Humanitarian Foundation, ci sono le trattative che per dovere di cronaca e anche per comunque non perdere la speranza continuiamo a seguire, ma che finora di speranze sembrano darne ben poco. Un breve stacco pubblicitario, poi Pop Sera riprende.
Parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te, a chi sputa più lontano, rompere i vetri delle fabbriche, farci sgridare da qualcuno. Ah, che noia essere grandi. Compleanni, parlare di soldi e dei figli degli altri. Ah, tardi e devo già andare. E mi manca aspettare l'estate, comprare le caramelle colorate. E mi manca la strada in due bici. Mi manco io, mi manchi tu. E mi manca una bella canzone, pagare qualcosa con le figurine. E mi manca la birra tra i denti. Mi manco io, mi manchi tu. Ti manco io. Di parlare con te, te lo ricordi il tuo primo pallone? Finiva sotto le macchine, però col vento sapeva volare. Non sai che voglia di giocare che ho, anche di piangere e soffiarmi il naso. Puoi sprofondare nell'erba più alta, tornare a casa sporco di prato. Invece siamo già grandi, con il dovere di dare risposte, firmare e non lanciare sassi. Parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa. E mi manca aspettare l'estate, comprare le caramelle colorate. E mi manca la strada in due bici. Mi manco io, mi manchi tu. E mi manca una bella canzone, rubare a mia madre 500 lire.
Che fine ha fatto il piano del governo di deportazione dei migranti in Albania? Non se ne sente più parlare ormai da un po', se ne è tornati a parlare oggi per alcuni dati diffusi da un ONG, ActionAid, e dall'Università di Bari. Insieme hanno analizzato dei dati pubblici disponibili che hanno ottenuto attraverso un accesso agli atti e che riguardano la spesa per tutta questa operazione. Poi naturalmente ne parleremo, c'è tutta la questione principale dei diritti umani, ma c'è anche la questione dei costi. Allora, i dati sono che nel 2024, quindi l'anno scorso, il CPR di Jader è stato effettivamente operativo per 5 giorni per una spesa di 114.000 euro al giorno. Ci sono questi dati della prefettura di Roma che dicono che la stessa prefettura ha dato all'ente gestore del centro Medi Hospes 570.000 euro appunto per 5 giorni per detenere 20 persone tra metà ottobre e fine dicembre, liberate poi tutte in poche ore. E poi ancora più avanti, alla fine di marzo di quest'anno erano stati realizzati 400 posti e per la sola costruzione erano stati sottoscritti contratti per circa 74 milioni. Ancora un ultimo dato riguarda il personale di polizia impiegato in questa struttura, per cui sono stati spesi nel 2024 528.000 euro per i 5 giorni di cui si parlava. Tutto questo porta l'associazione ActionAid a definire l'operazione Albania il più costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane. Questi dati hanno dato l'occasione all'opposizione di tornare su questo tema, in particolare PD, Verdi e Sinistra hanno rilasciato tutta una serie di dichiarazioni contro i CPR in Albania. Meno attivo su questo fronte mi pare il Movimento 5 Stelle, forse non è un caso rispetto alle posizioni storiche di questo partito sull'immigrazione. Silenzio totale, completo dalla maggioranza, a cui la questione crea un problema, perché diciamo così i centri non funzionano. Ricorderete forse Giorgia Meloni urlare dal palco di un evento di partito che questi centri avrebbero funzionato, avesse dovuto lavorarci giorno e notte. Quindi, al di là dell'aspetto dei diritti umani, che appunto in realtà sarebbe quello fondamentale, naturalmente il fatto che siano stati spesi tanti soldi per tutto questo mette in imbarazzo il governo. Abbiamo parlato con Rachele Scarpa, che è una deputata del PD e che segue attentamente la questione del piano Albania.
I dati dell'Università di Bari ci confermano una situazione che in realtà conosciamo e denunciamo bene già da tempo, cioè che l'intero sistema CPR, quindi anche i centri in Albania, sono un misto di inefficacia, spreco e anche crudeltà, perché impongono una sofferenza alle persone che ci finiscono dentro che è tanto più grande quanto più è inutile. Quindi il fatto che non servano al loro scopo originario, che comportino una grande spesa e che siano di fatto il perno di una politica migratoria che complessivamente è fallimentare, è ormai evidente anche alla luce dei numeri che vengono presentati.
Diciamo che dal punto di vista dei diritti umani è una buona notizia che siano stati spesso vuoti o quasi.
Sì, questo certamente. Infatti io non sono un'appassionata della critica che guarda solamente all'aspetto economico o all'aspetto dell'efficacia. La prima cosa che va evidenziata quando si parla di CPR è quanto siano dei luoghi disumanizzanti, patogeni e che creano attivamente malattie nelle persone e insicurezza nella società tutto attorno, perché tendono a risputare in strada, proprio anche in virtù del fatto che spesso non sono funzionali al rimpatrio, delle persone sono state sottoposte a un livello di sofferenza che assomiglia alla tortura e che di sicuro non produce nulla di buono e di positivo proprio per tutte le comunità.
Tristemente l'argomento che invece sembra fare più male al governo, alla stessa Giorgia Meloni, che si è impegnata molto in prima persona sulla questione, è proprio quello dei costi e dello spreco economico.
Beh, questo certo è inevitabile, in un certo senso lo trovo anche comprensibile, perché si tratta pur sempre di soldi dei contribuenti che vengono utilizzati per quella che è una gigantesca operazione di propaganda. Continuare a portare avanti l'illusione del fatto che sia possibile mettere in piedi questo sistema di rimpatri a livello europeo, quando in realtà si tratta di un buco nell'acqua. Quindi se dobbiamo utilizzare anche questo argomento per fare luce su quello che è un abisso dei diritti umani, ma anche una grande mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che pagano le tasse, allora è bene farlo, è bene portarlo alla luce.
Lei è stata più volte a Gjader, l'ultima pochi giorni fa. Qual è al momento la situazione?
La situazione è che ci sono 26 persone trattenute all'interno del centro, di cui alcune visibilmente anche all'occhio nudo vulnerabili, che quindi non si capisce come continuino a venire portate persone conclamatamente fragili all'interno di quel centro. E la situazione è quella di ogni CPR. Gli eventi critici registrati nel registro degli eventi critici sono ormai 75 in poco più di due mesi di attività del centro. La stragrande maggioranza sono tentativi di suicidio, atti di autolesionismo o comunque palesi manifestazioni di una grande sofferenza da parte delle persone che stanno lì dentro, ma il dato è che tantissime, o per ragioni di incompatibilità con la detenzione o per ragioni legate al loro status giudiziario, in un modo o nell'altro ritornano in Italia, quindi andando ad aggiungere un senso di inutilità a questa detenzione che è molto afflittiva e che, essendo fuori dall'Unione Europea, ovviamente comporta anche meno garanzie in termini di diritto alla difesa, di diritto alla salute e delle garanzie a cui ogni persona privata della libertà personale è sottoposta.
Di fronte al fatto che la magistratura ha bloccato più volte il piano Albania, questa situazione attuale in cui ancora il centro è, per così dire, utilizzato in questo modo, cosa vedete che si muove, diciamo, a destra, anche in Parlamento, nei discorsi che si fanno anche in Parlamento? C'è ancora l'intenzione di insistere o, tutto sommato, almeno in questa fase, si sta un po' lasciando da parte questa operazione?
Sicuramente gli attacchi che ci sono stati ogni volta da parte del governo nei confronti del potere giudiziario in seguito alle pronunce che ci sono state sui trattenimenti in Albania sono e sono stati funzionali a una battaglia più ampia che l'esecutivo sta facendo nei confronti della magistratura. Penso banalmente al provvedimento sulla separazione delle carriere, ma è evidente che siamo di fronte a uno scontro di poteri che utilizza la questione dell'immigrazione e dei CPR e dei rimpatri anche come uno strumento per un fine altro. Poi per il resto siamo in attesa tutti quanti della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che il 1 agosto dovrebbe finalmente rendere pubblica la sentenza sulla questione dei paesi sicuri. Da lì si deciderà il destino definitivo dei centri in Albania, almeno per quella che era la loro fase originale, il loro progetto originale, cioè quello di portarci persone salvate in acque internazionali e smaltire da lì con procedure acceleratissime le loro richieste d'asilo.
Spell
Un'ascoltatrice scrive al 331-6214013 che i CPR non dovrebbero esistere e noi sottoscriviamo. Nelle scorse ore nei giornali radio vi abbiamo raccontato della sentenza del Tribunale Internazionale dell'AIA che stabilisce che gli stati possano essere chiamati a rispondere a livello legale della violazione degli obblighi sul clima e a risarcire gli stati che invece subiscono le conseguenze della crisi climatica, una causa molto significativa che coinvolgeva uno stato del Pacifico, Vanuatu, e quindi chi già inizia appunto concretamente, penso all'innalzamento del livello dei mari, inizia concretamente a subire appunto gli effetti della crisi climatica. Poche ore prima di questo verdetto ne era arrivato un altro, in questo caso dall'Italia e in particolare dalla Cassazione, e ci vogliamo tornare perché anche questa sentenza stabilisce un principio importante, almeno secondo le associazioni ambientaliste coinvolte, che sono Greenpeace e Recommon. Sara Farinella ha intervistato Eva Pastorelli, che fa parte proprio di Recommon.
La sentenza non cala dal nulla, c'è un precedente che ha portato a dove siamo oggi, cioè a questa vittoria storica per la giustizia climatica e per il clima in Italia. Recommon, Greenpeace e 12 cittadine e cittadini italiani nel 2023 avevano lanciato la giusta causa, una causa civile contro Eni, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, per mettere i tre enti di fronte alle loro responsabilità nella crisi climatica per i danni subiti e futuri che l'azione di Eni, in particolare con il supporto e il controllo, la funzione di controllo che Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze svolgono all'interno del Consiglio di Amministrazione di Eni in quanto detentori di quote di maggioranza, seppur di minoranza rispetto alla totalità, ecco l'influenza che questi tre soggetti hanno rispetto alle strategie climatiche e alle politiche climatiche del nostro paese. La giusta causa, iniziata nel 2023, è una causa civile che è stata caratterizzata da uno scambio di memorie che sono pubbliche, disponibili sui siti di Recommon e di Greenpeace, e che evidenzia già dai primi atti scambiati la volontà da parte delle controparti, in questo caso quindi Eni, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, di sollevare il difetto di giurisdizione, cioè secondo questi tre soggetti nessun giudice italiano poteva decidere in merito al tema climatico, a delle cause climatiche. Quindi il difetto sollevato da questi tre soggetti ci ha portato a pensare che la giusta causa, quindi la causa intentata da noi Greenpeace, potesse prendere la stessa direzione della sentenza su giudizio universale, cioè il secondo contenzioso climatico in Italia, secondo non per temporalità, che è stato intentato invece verso lo Stato italiano da parte di Assud e altre organizzazioni della società civile italiana, per cui erano sollevati dei medesimi dubbi e per cui il giudice ordinario ha deciso che non potesse essere la causa istruibile e procedibile, non si potesse andare nel merito. Con questa idea, non soltanto idea, ma con questa sentenza avversa in mano, abbiamo deciso come organizzazione, insieme al nostro team legale, di ritornare invece sul punto della giurisdizione e della giustiziabilità di questa causa, quindi del fatto che ci fosse effettivamente un giudice in Italia che potesse decidere sulle climate litigation, ci siamo convinti ad andare direttamente alla Corte di Cassazione, quindi alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, chiedendo di esprimersi sui difetti sollevati dalle controparti, in particolare sul difetto di giurisdizione. Abbiamo atteso più o meno 5 mesi dall'udienza che era stata fissata al 18 febbraio del 2025, e con una sentenza storica la Corte di Cassazione con le sezioni unite ha riconosciuto che abbiamo ragione su tutta la linea, nel senso che le obiezioni sollevate dalle controparti sulla possibilità in Italia di avere contenziosi climatici e quindi di portare di fronte ad un giudice ordinario enti, società private e metterle di fronte alle responsabilità che hanno nella crisi climatica e anche rispetto ai danni che le loro azioni potrebbero avere sui diritti umani e quindi sul godimento di diritti umani, ecco, questa sentenza garantisce a tutte e tutti noi la possibilità di poter esercitare il nostro diritto alla giustizia, in questo caso alla giustizia climatica. I punti in particolare che vengono sollevati dai giudici della Corte di Cassazione è il fatto che il procedimento, il nostro procedimento, debba andare avanti nel merito, perché è il giudice, in questo caso il giudice della Tribunale di Roma, il giudice civile del Tribunale di Roma, a poter entrare auspicabilmente nel merito dei nostri argomenti, degli argomenti che abbiamo sollevato nei confronti delle controparti. È anche possibile che le imprese, in questo caso Eni, possa essere ritenuta responsabili per i danni che potrebbe aver causato, che potrebbe causare a causa delle emissioni, non soltanto della, diciamo, delle emissioni territorialmente competenti in Italia, ma anche delle sue società in giro per il mondo, e che quindi il giudice italiano è anche, diciamo, deputato a fare giurisprudenza o comunque a seguire i casi che da questo punto di vista possono essere riportati anche in Italia. Gli effetti di questa sentenza sono storici, nel senso che da oggi in poi non ci saranno più scuse da parte delle aziende o degli altri parti che possano essere interessate da contenziosi climatici, cioè si potrà in Italia avere cause climatiche. E questa è una cosa che finora non c'era mai stato un pronunciamento che fa giurisprudenza, quindi è una grande vittoria per noi, per Common, per Greenpeace, in quanto cittadine e cittadini italiani, per chi verrà anche dopo di noi e potrà quindi ottenere giustizia.
Quindi sostanzialmente si tratta di ammettere un nuovo principio giuridico, quindi non è basato su una fattispecie che si è verificata e hanno detto, è proprio una creazione di diritto sostanzialmente, cioè crea una base giuridica per quello che succederà dopo.
Sì, crea una base giuridica proprio così, di quello che succederà dopo, e nonostante, diciamo, la giurisprudenza nazionale ma anche europea e internazionale si sia già pronunciata al riguardo, e quindi fondamentalmente recepisce anche le sollecitazioni che arrivano da altri contenziosi climatici in Europa e nel resto del mondo. Diciamo che con questa sentenza possiamo dirlo che si fa giurisprudenza in Italia, e quindi sarà poi ad altri giudici, nonché agli avvocati che si occupano di diritto ambientale e diritto climatico, di portarla avanti, quindi di renderla sempre più fattispecie in questo caso.
Va detto che Eni, da parte sua, ha espresso grande soddisfazione per la decisione della Cassazione. Finalmente, la versione dell'azienda, si potrà riprendere il dibattimento innanzi al Tribunale di Roma, dove saranno smontati i teoremi infondati di Greenpeace e Recommon sulle fantasiose responsabilità per danni attribuibili ad Eni relativi ai temi del cambiamento climatico in un contesto rigoroso e rispettoso della legge, e non a fronte, dice Eni, degli slogan strumentali infondati, spesso mendaci, delle due associazioni. Così la società italiana. Ed è arrivato proprio in questi minuti, lo dicevo poco fa, non c'era nessuna reazione dalla maggioranza, dal governo, alla diffusione dei dati sui costi del CPR in Albania. È arrivata una reazione, sia pure non ufficiale, fonti del Ministero dell'Interno che dicono che quello del piano Albania è un investimento fondamentale, un modello da più parti apprezzato in Europa. Su questo purtroppo il Viminale, il Ministero dell'Interno, ha ragione, nel senso che non è solo l'Italia. L'Italia in questo senso, diciamo, si è spinta oltre, ma effettivamente ci sono state dichiarazioni di apprezzamento da tanti paesi, ci sono paesi anche a guida progressista o presunta tale che sembrano reputare le politiche sull'immigrazione del governo italiano come un modello da seguire. Tra poco il giornale radio e Metro Regione, poi dalle 20 alle 20:30 l'ultima parte di Pop Sera. A più tardi.
delle serie, chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi, e sono tempi pazzi, fichettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette, ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle.
I'm
L'ultima parte di Pop Sera fino alle 20:30, ancora buonasera da Andrea Monti. Parleremo in questa mezz'ora di una guerra di cui parliamo ormai da anni, quella in Ucraina, ma prima veniamo a degli altri scontri armati che sono finiti al centro dell'attenzione internazionale nelle ultime ore. Buonasera a Stefano Vecchia.
Buonasera a voi.
Giornalista che ha vissuto a lungo in Thailandia e che ora in Italia lavora per il quotidiano Avvenire. Nel sud-est asiatico ci sono stati scontri armati appunto al confine tra Cambogia e Thailandia. Ne abbiamo parlato anche nei nostri giornali radio. Le autorità thailandesi parlano di almeno 12 morti. Allora ti chiedo intanto di spiegarci un po' cosa sta succedendo.
Quello che sta succedendo, cui si è assistito stamattina in Thailandia, tra Thailandia e Cambogia, è il prolungamento, diciamo, di un conflitto di bassa, se vogliamo, bassissima intensità, che dura da lungo tempo. L'ultimo episodio importante è stato lo scorso maggio, con uno scontro che ha provocato un morto tra i militari cambogiani, e ancora più in là nel 2008. Si tratta di, come dire, una rivendicazione di territori, in qualche modo, contesi frutto anche in qualche modo della decolonizzazione, che quindi non sono ancora stati definiti esattamente di proprietà dell'uno o dell'altro paese. Quindi a volte succede che in certe situazioni, che spesso sono in concomitanza con difficoltà interne di un paese o dell'altro, si accendono delle tensioni provocate a volte appunto da elementi nazionalisti, ad esempio, o a volte semplicemente anche da incomprensioni tra le truppe cambogiane e thailandesi di confine.
E in questo caso specifico, perché si è arrivati a questo livello di scontro?
Forse la miccia è stata accesa ieri, quando l'esplosione di una mina ha causato il ferimento di 5 militari thailandesi. La Thailandia accusa la Cambogia da tempo di minare le zone confinarie e in qualche modo di farle proprie, e ovviamente le pattuglie, capita, ecco, che si avvicinano ai campi minati e spesso inavvertitamente ovviamente ci entrano, e quindi è successo questo, e questo ha alzato la tensione. Cosa poi stamattina sia successo in realtà è difficile capirlo, perché la censura chiude molti spazi, e quello che è certo è che sono iniziati prima dei sorvoli di droni e poi dei lanci di razzi e di cannoneggiamenti da parte cambogiana, e poi la risposta da parte thailandese. E l'utilizzo per la prima volta, e questo è un elemento sicuramente preoccupante, dei caccia, degli F-16, che hanno colpito obiettivi sul confine tra i due paesi.
Andando indietro nel tempo, tu accennavi appena alla questione della decolonizzazione, ci puoi ricordare un po' da che storia recente vengono questi due paesi?
Sì, la storia recente è quella di due paesi che hanno vissuto su fronti opposti, diciamo, il lungo conflitto indocinese, quindi prima il conflitto tra i francesi e Viet Cong, e poi quello del Vietnam, che ha coinvolto evidentemente sia il Laos che la Cambogia. La Cambogia poi è stata presa dai Khmer Rossi per alcuni anni, e nel 79 i vietnamiti sono intervenuti, hanno messo fine al regime dei Khmer Rossi, ma di fatto hanno lasciato il potere a quelli che erano giovani quadri del regime Khmer, quindi in particolare Hun Sen, con un piglio dittatoriale, e infatti ha tenuto il potere per un quarantennio fino a 2 anni fa, prima di lasciarlo al figlio, un generale, e tra l'altro addestrato negli Stati Uniti. Il regime cambogiano quindi non è del tutto solido, c'è probabilmente un confronto tra il padre e il figlio su chi debba realmente detenere il potere, e questo può essere stato un elemento che ha spinto i cambogiani a intervenire. D'altra parte, in Thailandia le difficoltà del governo sono notevoli, è praticamente senza primo ministro dopo un recente, diciamo, decreto della Corte Costituzionale che ne ha sospeso le funzioni, e in queste situazioni gli elementi nazionalisti, già molto forti, molto presenti nei due paesi, operano per in qualche modo scaricare sull'altro, sul nemico esterno, diciamo così, le problematiche, le tensioni locali, e ovviamente poi i militari fanno il loro gioco, spesso in modo, separato da quelle che sarebbero le indicazioni della politica.
Quando si pensa a qualche conflitto armato in giro per il mondo, c'è sempre un po', almeno da parte occidentale, il riflesso condizionato di dire chi c'è dietro. Comunque ci sono delle potenze globali coinvolte. In questo caso c'è qualche, appunto, potenza globale che c'entra qualcosa in quello che sta succedendo? Si tratta di questioni strettamente legate a questi due paesi, Thailandia e Cambogia.
Ma diciamo che se volessimo fare qualche accenno quasi fantascientifico, la Cambogia è diventata quasi una provincia cinese di fatto, quindi la Cina non può non avere in qualche modo un ruolo, o comunque, infatti oggi è stata la prima a dichiarare, come dire, a spingere, a cercare di spingere i due paesi a evitare un confronto armato ancora più consistente. La Thailandia invece è sempre stata di più sul fronte occidentale, anche se in anni recenti si è avvicinata in qualche modo anche per necessità economica e occupazionale al potente vicino cinese, però in questo caso credo che siano più le situazioni interne e appunto questi episodi che succedono a volte, no? Soprattutto in aree contese, che sono aree templari rivendicate entrambi dalla storia, no? Dalla storia antica, ciascuno cerca di farli propri in realtà, e poi però ovviamente non possono essere di entrambi. Viene vista con preoccupazione la situazione perché è in un'area cruciale nella regione del sud-est asiatico continentale, e infatti già altri paesi, anche le diplomazie, si sono mosse chiedendo di fermare i combattimenti. E in particolare la Malaysia, che è alla presidenza di turno dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, di cui anche Cambogia e Thailandia fanno parte, ha chiesto appunto di fermare gli scontri e di mettersi al tavolo delle trattative.
C'è qualche previsione, diciamo, con un discreto margine, se non di certezza, insomma, di probabilità che si può fare su quello che succederà, se questo scontro è destinato a continuare, con che intensità?
Sì, diciamo che se guardassimo agli eventi passati può essere soltanto una fiammata, certo dolorosa, comunque, che dovrebbe esaurirsi nel giro di pochi giorni. Quello che preoccupa, dicevo, però, è l'escalation, cioè il fatto che in entrambi i paesi si siano governi o regimi in difficoltà e che quindi potrebbero in un nemico esterno trovare il modo per consolidare l'opinione pubblica, e poi ancora una volta il ruolo dei militari, che in Cambogia sono in qualche modo controllati da questo regime che dura ormai dal 1983, mentre in Thailandia sono spesso stati slegati dalle necessità o dai giochi, diciamo così, politici e democratici, con più colpi di Stato, di cui l'ultimo nel 2010.
Stefano Vecchia, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Altrettanto a voi.
Ciao Stefano, buona serata. E noi, come vi anticipavo poco fa, adesso veniamo a un'altra guerra, a quella in Ucraina, e per parlare però, perlomeno in un primo momento, non tanto dell'andamento del conflitto da un punto di vista militare, ma di quello che sta succedendo da un punto di vista politico e della democrazia in Ucraina. Abbiamo parlato in questi giorni di questa legge che ha colpito due agenzie anticorruzione ucraine. C'è stata una reazione da parte dell'Unione Europea, che è attenta, almeno nelle dichiarazioni, per quanto riguarda questo tema, quando si parla anche di possibile adesione di un paese, ed è il caso dell'Ucraina. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha chiesto spiegazioni a Zelensky, che oggi ha annunciato di aver approvato un disegno di legge che dovrebbe in qualche modo rispondere a queste preoccupazioni. Ricordiamo un tassello importante di quello che è successo in questi giorni, che ci sono state anche proteste di piazza in Ucraina contro la legge che colpiva le agenzie anticorruzione. Buonasera al nostro collaboratore Sabato Angeri.
Buonasera a tutti.
Ti chiedo intanto se questo annuncio arrivato oggi da Zelensky è una cancellazione di fatto di quello che è avvenuto nei giorni scorsi, o si tratta per ora solo di una rassicurazione di cui poi bisognerà vedere quale sarà il seguito?
Esattamente la seconda. Zelensky, capendo che quella la riforma che cancellava l'autonomia delle agenzie anticorruzione è deleteria sia dal punto di vista, anzi soprattutto dal punto di vista interno, ma anche dal punto di vista dei rapporti con l'Unione Europea, ha fatto un piccolo passo indietro, che finora è un passo indietro verbale. Come giustamente dicevi tu, bisognerà aspettare per vedere se poi effettivamente nella pratica, a livello legislativo, ci sarà, la legge verrà modificata. Finora non è ancora stato così.
Poi c'è il contesto, al di là del contesto più ampio della guerra, ma quello sempre politico e che riguarda questioni di questo genere. Leggevo una decina di giorni fa sul Kiev Independent, che non è certo una testata, penso, tacciabile di essere filorussa, un editoriale in cui si avvertiva sui rischi per la democrazia ucraina, addirittura si diceva l'Ucraina non si deve trasformare nel suo vicino autoritario, riferendosi naturalmente alla Russia. Si parlava si accusava la leadership ucraina di aggirare le istituzioni democratiche, di sabotare lo Stato di diritto. Si citava una questione in particolare, quella di un'indagine su un attivista anticorruzione molto conosciuto nel paese che si chiama Vitaly Shabunin. Allora ti chiedo cosa sta succedendo in senso più ampio per quanto riguarda le questioni della corruzione e dello Stato di diritto.
Allora, sono mesi che è in corso una diatriba tra gli organi anticorruzione e le forze di polizia di vari organi, l'SBU, i servizi segreti, l'Ufficio Investigativo Nazionale. Scusami?
Prego, prego.
Ah no, avevo sentito forse un ritorno. L'Ufficio Investigativo Nazionale e la polizia, che hanno fatto irruzione più volte, come giustamente citavi tu, Shabunin, ma non si tratta dell'unico caso. Diciamo che i due casi principali, a parte Shabunin, sono quelli che riguardano due personaggi vicini a Zelensky. Uno è l'ex ministro per i rifugiati, ovvero quello incaricato da Zelensky in un ministero appena creato di riportare in Ucraina i presunti rapiti che sono in questo momento in Russia, e l'altro è uno dei fedelissimi di Zelensky, il proprietario al 50% della sua casa di produzione, la stessa che ha prodotto Servitore del Popolo, che è la serie TV che ha lanciato Zelensky. Queste due figure, Oleksiy Chernyshov e Timur Mindich, in realtà, secondo i critici della legge che ha cancellato l'autonomia degli organi anticorruzione, sarebbero le proverbiali gocce che hanno fatto traboccare il vaso e che hanno convinto Zelensky a firmare il decreto. Il problema è che la NABU, ovvero l'ufficio anticorruzione, accusa Chernyshov in particolare, che è il vice primo ministro, di appropriazione indebita per centinaia di migliaia di dollari attraverso una vendita al ribasso di terre di proprietà del governo, e accusa invece Mindich, che è il socio di Zelensky, di appropriazione indebita anche in questo caso. Entrambi sono usciti dal paese e non si sono fatti trovare quando il procedimento è partito, salvo poi rientrare e dichiarare che non si sarebbero mai dimessi e che la NABU, l'organo anticorruzione, in realtà stava mettendo in atto una persecuzione verso Zelensky. È ovvio che se tutti questi procedimenti, soprattutto dopo il rimpasto di governo della fine dell'anno scorso e dopo quello, l'altro rimpasto di governo avvenuto pochi giorni fa, si rivolgono contro i fedelissimi di Zelensky, contro la cerchia più stretta di Zelensky, c'è un motivo. E il motivo è che negli ultimi mesi Zelensky ha messo nei posti di comando soltanto i suoi fedelissimi. Ricordiamo ad esempio la cacciata dell'ex ministro degli esteri Kuleba, che ultimamente rilascia interviste e insegna all'università. Quindi in realtà anche le giustificazioni di chi diceva c'è una guerra durissima, dobbiamo rimanere uniti, la legge marziale impone delle cose che noi tolleriamo soltanto per la guerra, anche quelle giustificazioni lì sono cadute nel momento in cui la Nabu e il SOPA sono stati messi a tacere, è stato messo il bavaglio sostanzialmente, perché si dice ed è difficile controbattere che Zelensky non vuole intromissioni all'interno della sua cerchia, e questo è anche il motivo che ha fatto scoppiare le proteste nelle città ucraine. Io nella stampa italiana queste proteste sono passate come una semplice manifestazione di non gradimento verso la riforma, ma in realtà è importantissimo sottolineare il fatto che in un paese in guerra da oltre 3 anni e mezzo la gente è scesa in strada per chiedere a Zelensky di porre il veto prima, la sera martedì, la sera della votazione, e poi di ritirare l'emendamento accusando Zelensky stesso di deriva autoritaria. Questi sono gli stessi ucraini che accusano Zelensky di deriva autoritaria, gli stessi ucraini che vogliono che non vogliono la Russia. Quindi è un contesto molto complicato, nel quale però non si può non tenere conto di quello che dicono e di ciò che dimostrano gli ucraini stessi.
Certo. Sabato, io ti ringrazio come sempre, e con te poi naturalmente nelle nostre trasmissioni e giornali radio continueremo, anche in questo caso ci sono notizie in questi giorni, ne abbiamo parlato in altre occasioni, a seguire anche il lato militare della questione. Buona serata Sabato Angeri.
Buona serata, grazie a tutti.
E noi continuiamo a parlare di questioni che ruotano intorno alla guerra in Ucraina. E abbiamo parlato adesso con Sabato Angeri delle preoccupazioni per lo stato della democrazia in Ucraina. Sicuramente e ovviamente le cose non vanno meglio, anzi, in Russia, dove la democrazia non c'è proprio. Buonasera Anna Zafesova.
Buonasera.
Giornalista, esperta di Russia, scrive per il quotidiano La Stampa, l'avete sentita tante volte dai nostri microfoni. Nei giorni scorsi la Camera Bassa del Parlamento di Mosca ha approvato una legge che consentirà di multare le persone o di segnalarle per le ricerche che fanno su internet. Se cercano, questa è la dicitura ufficiale, materiali estremisti, che è un'espressione, come spesso succede, variamente interpretabile, anche se c'è una lista che va dai gruppi musicali che contestano la guerra agli opuscoli sul paganesimo. Allora ti chiedo intanto se puoi spiegarci di cosa si tratta e come si può leggere questa ennesima restrizione che è stata decisa in Russia.
Ma si legge inevitabilmente come un ennesimo passo verso una dittatura totalitaria, cioè questa legge è particolarmente bizzarra perché praticamente in maniera molto orwelliana punisce il pensiero, punisce non l'azione ma la lettura, anzi nemmeno la lettura, la ricerca. Quindi teoricamente si può essere puniti anche per aver googlato un argomento che è considerato estremista, quindi anche senza averlo letto. Ovviamente una delle preoccupazioni, questa legge ha suscitato critiche anche di molti esponenti del regime putiniano stesso, che hanno del tutto giustamente obiettato che è una legge che di conseguenza punirebbe praticamente chiunque, può capitare anche per puro caso su un sito, o peggio ancora sarebbero gli stessi servizi segreti, per esempio, a inviare dei link con materiali estremisti cosiddetti a vittime che hanno preso di mira, e queste cliccando che ricadrebbero immediatamente nel reato. Quindi non è molto chiaro come funzionerà questa legge, tant'è vero che il ministro dell'informazione ha detto ieri a Vladimir Putin che gli utenti casuali e non intenzionali non verranno penalizzati, però già, ovviamente è una legge che si inquadra da un lato in un'idea appunto molto totalitaria della vita della società russa, e dall'altro denota anche come il regime del Cremlino si è ovviamente molto preoccupato dal dissenso, perché se no non avrebbe nessun bisogno di proibire ai russi di andare a cercare in internet dei contenuti estremisti, con in più l'utilizzo del VPN, quindi per mascherare la propria identità in internet, che viene letto come aggravante.
Una cosa significativa a cui facevi riferimento è che, rispetto ad altri provvedimenti dei tanti antidemocratici approvati negli anni in Russia, questa ha causato una serie di reazioni critiche pubbliche anche, diciamo, da un mondo non di opposizione.
Beh, innanzitutto perché appunto si tratta di un provvedimento assurdo che espone praticamente chiunque al rischio di venire incriminato. Tra l'altro, i primi a protestare paradossalmente sono stati i propagandisti russi, che hanno detto: quindi adesso non possiamo cercare quello che ci serve per poi denigrarlo, quindi sia siti occidentali sia siti di oppositori russi, come potrebbe essere il movimento di Alexei Navalny o altri. Quindi nel momento in cui sono estremisti, cioè, non possiamo parlarne male, o meglio, dobbiamo parlarne male senza nemmeno leggerli, che è abbastanza bizzarro, perché appunto perfino all'epoca sovietica si veniva, è vero che non c'era internet, ma si veniva puniti per il possesso del samizdat, per esempio, per la sua diffusione, non per la sua lettura, non per il suo, diciamo, un incrocio casuale. E sicuramente i esponenti della nomenclatura potevano benissimo leggere tutte le cose proibite, se non altro appunto per fare contropropaganda. Però qui c'è anche da notare che lo scontento della nomenclatura putiniana sta diventando abbastanza visibile in diversi campi, anche perché ormai gli arresti di sindaci, ministri, ex ministri sono abbastanza all'ordine del giorno. Quindi c'è anche il sospetto di molti putiniani che il dittatore russo stia, diciamo, cambiando il parco dei suoi fedelissimi, togliendo quelli di cui non si fida per sostituirli con la nuova nomenclatura uscita dai ranghi della cosiddetta operazione militare speciale.
Anna Zafesova, anche con te poi naturalmente torneremo, immagino, a parlare di altre questioni, che sono quelle più strettamente della guerra e della politica russa, di come il regime di Putin gestisce questa guerra. Ti ringrazio intanto per essere stata con noi stasera.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buona serata. Alle 20:25 minuti finisce questa puntata di Popsera. Torniamo domani, subito dopo il GR delle 18:30, con la nostra trasmissione estiva di approfondimento della sera. Buona serata da Andrea Monti.